Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
CEDIAN@CEDIAN.it, o eventualmente scrivete anche sulla nostra pagina di Facebook CEDIAN Centro Diagnostico. Dottor Marini, la risonanza magnetica, da quanto mi è dato a sapere, è uno degli esami più importanti che si eseguono, un esame si dice di secondo livello, quindi alla risonanza, infatti, se memoria non mi inganna, si può accedere solo dopo aver diagnosticato con una radiografia o una ecografia e eventualmente con un approfondimento TAC a seconda del problema e delle decisioni dei medici di competenza, e il livello massimo è appunto la risonanza magnetica. Allora, può spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è la risonanza magnetica?
Sì, giustamente come premesso, la risonanza magnetica è sicuramente l'esame di secondo livello rispetto agli esami di più facile di prima istanza come la radiologia tradizionale e l'ecografia, ma è anche vero che non sempre si deve ricorrere agli esami preliminari per uno studio di risonanza magnetica. La risonanza magnetica, e poi vedremo quando possiamo vedere più tardi nelle varie situazioni in cui ci troveremo di fronte. La risonanza magnetica è un esame assolutamente non invasivo, al contrario di quanto ogni tanto si può pensare, che appunto essendo un esame di secondo livello può essere un esame invasivo, e si basa sulla formazione delle immagini dovute a un campo magnetico, un grosso campo magnetico. La risonanza altro non è che un grosso magneto, una grossa calamita.
Un calamitone.
Più è grande il calamitone, più è potente, più è il campo magnetico, maggiore è la qualità dell'immagine, senza poi esagerare con col campo magnetico, perché poi ci sono dei problemi che possono aumentare con l'aumentare del campo magnetico.
Aspetti, siccome qualcosina ci azzecco sulle risonanze magnetiche dal punto di vista tecnico e fisico,
sì.
La sostanza è che se poi il campo è troppo alto, si producono i cosiddetti artefatti, vale a dire delle immagini sporche, perché il campo magnetico è talmente elevato che non si può nemmeno pretendere si vada a fare le diagnosi su certi settori, perché il campo magnetico è troppo alto.
È troppo suscettibile agli artefatti, anche solo piccole quantità di metallo tutto viene enfatizzato. Quindi enfatizzando il tutto, si enfatizza davvero l'immagine, la qualità dell'immagine, ma si enfatizzano tutti quegli artefatti che in risonanza magnetica sono uno dei problemi più grandi nella produzione delle immagini. Quindi più aumentiamo il campo magnetico, maggiore sarà la probabilità di avere questi artefatti. Ormai ci stiamo attestando su dei campi magnetici nella pratica clinica come diagnostica sul Tesla e mezzo,
sì.
Mentre dai 3 sino ai 7 Tesla ormai presenti negli Stati Uniti, per ora solo a scopo non diagnostico ma a scopo di ricerca,
sì.
Soprattutto nello studio di tessuti, di apparati fondamentalmente immobili, fondamentalmente fermi, onde evitare appunto questi artefatti, soprattutto quelli da respiro. Infatti potete sempre parlare tanto di risonanza magnetica a 7 Tesla, ma utilizzata solo a scopo di ricerca, soprattutto per le cellule pendenti di midollo.
Ha detto invece che, da quanto mi è dato a sapere, con le risonanze da 3, 4, 7 Tesla si possono fare i cosiddetti esami mi scusi, il movimento è un
fine, no? Sono risoni statici, no?
Sì.
No, mi sta sfuggendo il termine, quando si studia il cervello,
sì,
si riescono a vedere addirittura.
Certo, certo.
Sì, possiamo fare gli studi perfusionali, gli studi sulla. Ormai si sta facendo per lo studio delle aree motorie cerebrali, movimenti determinati, aree del movimento delle mani, movimento delle dita, per vedere quali sono le zone che vengono stimolate dal sistema nervoso centrale per i movimenti periferici.
Sì, a livello di ricerca il 3 Tesla e il 4 e il 7 Tesla servono addirittura a vedere, si riescono a vedere le aree del cervello soggette alle emozioni o a quali aree si attivano
secondo di determinati stimoli che noi diamo al malato.
Cioè, perfetto, perfetto. Allora proseguiamo, quindi mi stava parlando di la risonanza magnetica mediamente intorno al Tesla e mezzo che si utilizza oggi soprattutto negli ospedali oltre che in alcuni centri privati, però sapevo anche che il SIRM, la vostra associazione italiana di radiologia medica, parlando di risonanze a medio e basso campo, giusto all'ultimo congresso che avete avuto, sostiene che il basso campo ai fini di alcuni esami diagnostici articolari equivalgono
assolutamente sì, nel senso che ovviamente le applicazioni della risonanza magnetica sono le più svariate, passiamo dall'encefalo all'ambito traumatologico, le fratture, l'osteo articolare, l'oncologico, lo studio cardiologico e gastroenterologico. Sicuramente per determinati studi è necessario il Tesla mezzo, cosa che invece, come diceva lei, per studio di patologie articolari, lombari, colonna vertebrale, assolutamente sovrapponibile il risultato ai fini diagnostici della risonanza magnetica a basso campo. Ci sono risonanze magnetiche che continuano a essere prodotte a basso campo articolari per lo studio proprio delle articolazioni, dove il potere diagnostico è assolutamente sovrapponibile a quello delle risonanze ad alto campo e Tesla mezzo. Le immagini sono sicuramente differenti dal punto di vista iconografico, dal punto di vista immagine, ma sicuramente nulla hanno che da perdere dal punto di vista diagnostico.
Certo.
Quindi anzi, assolutamente si sta cercando di liberare le grosse macchine a utilizzo solo per esami più sofisticati, più importanti, e lasciare le macchine a basso campo, le macchine articolari, per lo studio articolare e per lo studio di quella patologia che può essere studiata assolutamente con gli stessi risultati sia con basso campo che con alto campo. Questo è importante anche saperlo, perché si cerca sempre di ottenere l'immagine migliore, ma poi quello che noi dobbiamo fare è ottenere l'immagine diagnostica e non l'immagine più bella, insomma,
che non sempre è sinonimo. Anche se ultimamente la nostra ministra Lorenzin, ministra della Sanità, dal 21 di gennaio ha limitato l'accesso alla risonanza magnetica, che sia da un teslamano a campo altissimo, ha limitato solo a determinate patologie, comunque con una procedura che sostanzialmente sta mettendo in crisi i medici di base e anche alcuni specialisti, in quanto tali prescrizioni non le possono fare come le facevano prima. C'è questa grossa limitazione ora, anche voi in ospedale immagino
sì,
avete questo problema.
Allora, ormai è stata bloccata la possibilità di fare una prescrizione diretta dal medico di famiglia alla risonanza magnetica, ma deve essere sempre preautorizzata da una consulenza specialistica per poi essere prescritta eventualmente dal medico di famiglia.
Ecco, mi permetta però, in Sardegna il medico specialista può prescrivere la risonanza magnetica solo in presenza di una formulazione di uno specialista. Dico bene?
Confermo.
In Lombardia non è così, in Lombardia non è così. Il medico di base può prescrivere la risonanza magnetica, almeno questo fino al 21 di gennaio di quest'anno. Ora ci sono delle limitazioni su due tipi di risonanza. Una risonanza la risonanza sulla colonna e la risonanza muscolo-scheletrica, per cui ora ci sono, come dicevo, diciamo, il paradosso che se uno ha il tumore può fare la risonanza, se c'è un sospetto di tumore può fare la risonanza, se ha il dolorino se lo tiene almeno per 4 settimane fino a che il medico non decide che è cronico, e allora è il caso di poter accedere a questo.
Allora, credo che questo derivi un po' dai tagli che la sanità sta effettuando, e credo che la verità stia nel mezzo. Credo c'è stato sicuramente un abuso di risonanze magnetiche e di esami diagnostici nell'ultimo periodo, dove si cercava subito di richiedere richiedere un esame e ormai la visita clinica va perso la sua valenza. Sicuramente poi non bisogna esagerare in questo senso, e se questo, e mi sta dicendo questo che io non sapevo, e probabilmente si sta un po' esagerando nel ridurre la possibilità di questi esami diagnostici, anche se appunto dovrebbe esserci una maggiore sensibilità da parte soprattutto dei medici di famiglia nella giusta correttezza delle richieste di risonanza magnetica, onde evitare queste lunghissime liste d'attesa che ormai ci troviamo a dover affrontare, anche perché molte volte qualche esame inutile viene effettuato, insomma.
Sì, ho sentito degli ortopedici e anche loro in effetti mi hanno confermato che capita che vengano prescritti degli esami inutili.
Esatto.
Anche il nostro stesso direttore sanitario del CEDIAN sostiene che per alcune cose è più che sufficiente una ecografia, soprattutto se poi fatta con una macchina di alto livello, un ecografo di alto livello, si arrivano a vedere delle cose che anche in risonanza non si vedono.
Assolutamente.
Credo che lei sappia meglio di me queste cose. Comunque, vabbè, quindi cos'è la risonanza magnetica? Abbiamo detto che la risonanza è uno strumento
atto a produrre delle immagini di alto livello dovute appunto al campo magnetico con delle onde a radiofrequenza, sfruttando la presenza degli ioni idrogeno nel nostro corpo in base a dove sono localizzati, alla formazione delle immagini. Sono delle immagini multiplanari sui tre piani, quindi noi possiamo avere la visione multiplanare dell'organo, dell'apparato che stiamo studiando, con delle limitazioni. La risonanza magnetica non va tanto d'accordo con l'aria, infatti noi non eseguiamo risonanza magnetica ad esempio del polmone, dove rimane la TAC, l'esame gold standard nello studio della patologia del polmone sia infiammatoria che neoplastica, mentre ha un'ottima applicazione e ottimi risultati soprattutto sui tessuti come il cervello, come il midollo, come la patologia articolare muscoloscheletrica, che la tomografia computerizzata, per come produce le immagini, cioè con la presenza di protoni in base al numero protonico dei tessuti, non riesce a determinare una determinata risoluzione di contrasto che la risonanza magnetica invece ci dà la sua massima espressione come risoluzione di contrasto. Quindi conosciamo cos'è la risonanza magnetica, a che cosa serve la risonanza magnetica, appunto, come abbiamo detto prima, serve a studiare tutte quelle patologie che vengono inquadrate dal punto di vista clinico e dal punto di vista delle immagini di primo livello che non sono dirimenti al fine di una diagnosi. Cioè, la massima applicazione ce l'abbiamo appunto nell'ambito neurologico, assoluta, dove l'attacco ricopre solo un'utilità dal punto di vista delle urgenze, soprattutto dell'ictus ischemico, ma poco altro rispetto allo studio reale della patologia della sostanza bianca e della sostanza grigia. Sul midollo, per la PC, non abbiamo altri esami strumentali che ci consentono uno studio accurato del midollo, ma solo la risonanza magnetica ci consente uno studio del midollo. Quindi, tornando al discorso che facevamo prima, un reale dubbio di una lesione midollare, che sia acuta, che sia cronica, che sia post-traumatica, che sia infettiva, che sia infiammatoria o neoplastica, va ad ampliare a studio di risonanza magnetica senza nessuno studio preliminare di esami di primo livello.
Quindi ecco, però lei si parla di risettina, presumo, visto che ci ritroviamo il ministro della sanità che dice che una risonanza magnetica nucleare della colonna, quindi escludere il midollo e così via, con questa nuova legge entrata in vigore dal 21 gennaio, si può prescrivere solo per patologia oncologica di fronte a un dolore violento, recente, ingravescente, sto leggendo il testo, in presenza di deficit motori o sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori, anche in assenza di dolore, oppure sul sospetto oncologico, ma solo se in presenza di dolore ingravescente continuo, anche a riposo e con persistenza notturna, diciamo quasi morto, scusi la battuta, anche in assenza di dolore, in presenza di deficit motori sensitivi degli arti superiori, orgenità piramidale, cioè poi per sospetta infezione, ma a condizione che ci sia questo forte dolore continuo, anche a riposo, anche di notte, con la febbre e con infezioni batteriche, in presenza di infezioni batteriche, allora io dico, mi sembra esagerato, questo perché, a mio parere, però vorrei che lei confortasse o meno questo mio parere, forse qui si sta invadendo il campo della capacità del medico di diagnosticare grazie anche alla sua esperienza, di diagnosticare pensando che serva immediatamente la risonanza senza dover far perdere tempo al paziente con tutte le terapie che alla fine costa soltanto dei soldi in più.
Allora, assolutamente d'accordo, credo che questo dipenda un po' da noi. Abbiamo un po' perso da questo punto di vista un po' di credibilità dal punto di vista diagnostico. Si è cercato, c'è stato un periodo dove tutto la diagnostica per immagini doveva risolvere qualsiasi dubbio clinico, non esisteva più la visita clinica. Dobbiamo riaccaparrarci un po' la clinica e di conseguenza riavere credibilità nei confronti di chi ci amministra, di chi ci gestisce, che di fatto altro non fa che cercare di risparmiare, perché
è vero che sostanzialmente le sta dicendo, la clinica intende visitare il paziente sapendo riconoscere
Occorre la corretta indicazione allo studio, a quel tipologia di esame mi serve per arrivare a confermare quella determinata diagnosi, per poi impostare una corretta terapia nel più breve tempo possibile.
Ecco, apro solo una parentesi perché noi dobbiamo parlare di risonanza, sì. Ma è vero anche che qui siamo arrivati al punto di aver inventato in Italia l'espressione medicina difensiva, e cioè i medici si stanno ritrovando molto spesso delle denunce di pazienti. Alcune denunce fatte solo per prendere soldi dall'assicurazione, probabilmente, dove in altri casi invece hanno anche ragione, ci mancherebbe altro, perché anche i medici sbagliano, ovviamente, ma i medici a questo punto sono intimoriti e tendono a prescrivere esami su esami solo per togliersi il rischio giuridico.
Assolutamente corretto, assolutamente vero. Ci sono ormai gruppi di avvocati che vanno in giro per gli ospedali e propongono ai pazienti di poter iniziare delle cause, e solo nel caso in cui il paziente vinca la causa. È dimostrato che il 95% delle cause fatte contro probabili errori medici finiscono nel nulla, solo il 5% finiscono in un risarcimento al paziente,
sì.
Ma c'è una ricerca spasmodica di denaro, e c'è tanta gente che anche professionisti avvocati che vanno a cercare appunto i pazienti per proporre cause contro i medici. Questo ha portato, è vero, a una spasmodica ricerca di esami fatti fondamentalmente non tanto per arrivare alla corretta diagnosi, alla corretta terapia, ma per pararsi, per proteggersi da eventuali appunto ripercussioni di questo tipo, purtroppo.
Va bene, allora eravamo rimasti al fatto che la risonanza magnetica sfrutta come principio fisico la capacità del campo magnetico di eccitare le cellule che contengono dell'acqua.
Dico bene? Che contengono l'idrogeno. L'idrogeno è contenuto nell'acqua e di conseguenza
c'è l'acqua.
Sì, esattamente.
Va bene. Ora ci spiega cortesemente a cosa serve la risonanza magnetica, ma ce lo spiega fra qualche minuto. Dobbiamo dare pausa pubblicitaria alla regia centrale di Radio Barbagia. A voi la linea.
Informa Salute. Il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Serve la risonanza magnetica, ma lei comunque aveva già dato un accenno generale, se vuole sintetizzarlo in poche parole, passo alla prossima.
Certo. Quindi esame di seconda istanza, l'esame sicuramente più evoluto, diagnostica per immagini, utilissimo nello studio appunto neurologico, neurochirurgico, traumatologico, appunto nel trauma, è una patologia muscoloscheletrica fondamentale, è vero, ecografia, esame di primo livello, ma nei casi dubbi, in situazioni particolari, necessario, faccio un esempio, ginocchio, lesione traumatica, trauma del ginocchio, quindi versamento del ginocchio, dolore al ginocchio.
Versamento al ginocchio vuol dire liquido
all'interno del ginocchio a seguito di un trauma. In prima istanza sicuramente radiologia convenzionale per escludere la frattura, che sarebbe l'evento peggiore che può capitare, per poi passare alle eventuali lesioni a livello tendino ligamentoso. Ecografia ad esame di seconda istanza, dove ci mette in evidenza l'eventuale versamento, segno sempre indiretto di un eventuale trauma, per andare a cercare la causa di questo versamento e quindi quello che è stato determinato dal trauma. L'ecografia non studia per esempio i menischi e non studia i legamenti crociati, che noi sentiamo sempre parlare di questi menischi e legamenti crociati. Nel dubbio dello specialista di una lesione del menisco o dei legamenti crociati, necessario esame di risonanza magnetica al fine di valutare queste strutture.
Questo anche perché la risonanza magnetica dà delle misure ben precise sui tendini, sui crociati, ai fini dell'intervento chirurgico.
Assolutamente sì, quindi a livello di tipologia di lesione, di grado di lesione e di programmazione planning da parte del chirurgo per effettuare appunto un eventuale intervento.
Va bene, però scusi, si sente parlare sempre e spesso anzi di TAC oltre che di risonanza. Mi può spiegare per favore la differenza tra la risonanza magnetica e la TAC?
Allora, sicuramente nella formazione dell'immagine l'abbiamo già detto come viene formata l'immagine dalla risonanza magnetica, invece la TAC sfrutta invece i raggi X, quindi prima grossissima differenza. La TAC, esame invasivo, esame che sfrutta i raggi X come di fatto la radiologia convenzionale, ma poi con una rielaborazione appunto computerizzata per l'ottenimento delle immagini. Quindi prima di tutto, prima grossa differenza, risonanza magnetica, esame non invasivo, esame non che non utilizza radiazioni ionizzanti, invece la TC utilizza radiazioni ionizzanti. La TC assolutamente esame molto più rapido, molto più veloce come esecuzione, ma necessita quasi sempre del mezzo di contrasto, se non in poche determinate patologie, per uno studio più approfondito e più completo. La TC viene utilizzata quasi sempre, ha uno studio poi invece molto più panoramico. La TC ci permette di studiare, faccio un esempio, l'addome con tutti i suoi organi, il fegato, la milza, il pancreas, i reni, l'apparato gastroenterico, la vescica, la prostata. Con una sola TC si possono esaminare tutti questi organi, e solo nei casi dove ci sia un dubbio in qualche determinato organo, a quel punto si può ricorrere alla risonanza magnetica, che non ci consente uno studio globale di, in questo caso, di tutto l'addome, ma è finalizzata allo studio di un determinato organo. Anche perché se la TC, l'esecuzione di un esame di tomografia,
la TC sarebbe la TAC, certo.
Abbiamo tolto assiale ormai nella dicitura, come abbiamo tolto nucleare nella TAC, perché ormai non è più, le prime TAC venivano appunto alla formazione dell'immagine, alla formazione assiale, quindi ogni fetta veniva analizzata e poi veniva unita secondo appunto dei piani assiali.
Ormai invece spieghiamo questo concetto rapidamente. La TAC consiste, immaginate una gamba, supponiamo, un coltello che la affetta con fettine di 5 mm, 3 mm, adesso no.
Quello era com'era appunto la TAC. Ormai la tomografia computerizzata è un'acquisizione di un volume, il volume che noi mettiamo dentro questa TAC, dentro questo gantt, dentro questa gabbia, ha l'acquisizione del volume che noi mettiamo dentro, che può essere appunto il torace, l'addome, gli arti inferiori, il cervello, il cranio. A quel punto acquisisce un volume e poi viene rielaborato questo volume e viene ricostruito secondo col computer, secondo diversi strati, secondo diverse proiezioni, che sia un taglio assiale, un taglio coronale, un taglio sagittale, laterale.
Che traduciamo che sia un taglio visto di fronte, visto di lato, visto da sopra.
Perfetto, esatto. L'uscita dalla multiplanarietà è assolutamente ottenibile con la risonanza magnetica, senza però l'utilizzo dei radiazioni ionizzanti, ma con la formazione dell'immagine, che abbiamo detto completamente differente rispetto alla TAC, che ci consente però un'elevatissima risoluzione di contrasto, quindi una fine differenziazione delle strutture molto simili come caratteristiche, cosa che invece la TC non ci consente, in quanto sfrutta solo quanto il fascio di raggi viene attenuato dai vari tessuti, ma tessuti abbastanza simili hanno un'attenuazione sovrapponibile all'occhio umano e quindi poco discriminante tra uno e l'altro.
Però la TC è molto adatta per le parti ossee.
La TC è utilissima per le parti ossee, quasi superiore alla risonanza magnetica, e comunque molto utile per il torace, come abbiamo detto prima, perché l'area non viene studiata dalla risonanza magnetica, però è soprattutto molto utile perché è un esame molto più panoramico. Faccio un esempio del paziente tipico oncologico, dove deve sottoporsi a dei controlli trimestrali, semestrali, annuali, per valutare lo stato della propria malattia oncologica, dove con un attacco di 10 minuti senza mezzo di contrasto e dopo iniezione di mezzo di contrasto per vena, abbiamo uno stato della malattia, mentre risonanza magnetica è una cosa che in risonanza magnetica non può essere ottenibile, ma serve sempre una indicazione più specifica perché per andare a studiare un determinato dubbio diagnostico di determinato organo.
Per intenderci, con la risonanza magnetica guardiamo un punto e si studia quel punto. Il paziente deve stare fermo, il lettino rimane fermo, non si può muovere. Con l'attacco invece il lettino si muove e il paziente scorre all'interno di questo buco che c'è nella... Io, abbia pazienza, dottore, io semplifico per far capire, cioè, un attimino ai nostri ascoltatori che non sono dei medici. E quindi il lettino scorre e abbiamo due differenze sostanziali. Con l'attacco si può ispezionare il corpo dalla testa al piede in pochi secondi, e con la risonanza invece no, si studia un settore, punto e basta.
Esatto,
va bene. Lei ha parlato di mezzo di contrasto, ve lo spiega cos'è il mezzo di contrasto, come si utilizza, quali sono i mezzi di contrasto?
In risonanza magnetica il mezzo di contrasto è un mezzo di contrasto paramagnetico, perché deve dare un segnale che deve essere poi rilevato appunto dall'apparecchiatura. È un mezzo di contrasto appunto di risonanza paramagnetica, è un crato del gadolinio. Un crato del gadolinio che viene iniettato per via endovenosa in dosi molto ridotte rispetto alla T-Cycle, che è un mezzo di contrasto organo iodato.
Il gadolinio è il nome del, chiamiamolo, farmaco che viene iniettato.
Esatto.
Il principio.
Esatto, principio attivo, esatto.
Che si attiva col campo magnetico.
Esatto. Col campo magnetico modifica appunto i protoni del campo magnetico, quindi viene rilevato dando un segnale dopo la sua somministrazione. È sicuramente un mezzo di contrasto meno invasivo rispetto al mezzo di contrasto dell'ATC, del mezzo di contrasto organo iodato, ma ultimamente sta meno problematiche di allergie rispetto al mezzo di contrasto dell'ATC, ma ultimamente è stato un po' messo sotto la lente di ingrandimento, in quanto ci sono stati dei rarissimi casi, comunque assolutamente dei rari casi, di sindrome nefrogenica sistemica, cioè una sofferenza renale acuta dovuta appunto alla somministrazione di gadolinio, che prima era quasi misconosciuta. Invece ci sono stati appunto dei casi, quindi si sta prendendo siamo molto più attenti alla somministrazione del mezzo di contrasto in risonanza magnetica rispetto a quello che si faceva un po' di anni fa. E anche qui quindi riprende molta utilità la funzionalità renale del paziente, non da sottovalutare come forse un tempo si faceva, non si è mai fatto con la TC per il peso e la gravità delle potenzialità dannose del mezzo di contrasto iodato, mentre ultimamente con la risonanza magnetica si sta nuovamente avendo una maggiore attenzione. Quindi sempre esami di funzionalità renale e occhio, giustificazione dell'esame con contrasto, perché abbiamo detto che non dà raggi la risonanza magnetica, quindi teoricamente è un esame che può essere effettuato se con minori precauzioni. Poi vedremo quali sono le controindicazioni alla risonanza magnetica, ma l'utilizzo del mezzo di contrasto invece è sempre un principio di giustificazione, cioè utilizzare sì il mezzo di contrasto, è vero che è meno dannoso di quello della TC, ma comunque sempre utilizzarlo quando necessario.
Quindi il mezzo di contrasto che si chiama gadolinio,
sì,
nel caso della risonanza magnetica, cioè il mezzo di contrasto che si usa per la risonanza magnetica, lei ha detto che ha crea pochi problemi, rarissimamente crea dei problemi, ma chi ha problemi renali a quello ci deve stare attento, ed esami del genere è bene che vengano fatti per chi ha dei problemi in ambito ospedaliero,
assolutamente,
dove si è più strutturati con la rianimazione e così via, per quanto anche nelle strutture private c'è l'obbligo di legge che sia presente un anestesista rianimatore, ovviamente, ma naturalmente a fronte di una violenta reazione allergica al farmaco, essere in un ospedale è meglio. Queste valutazioni si fanno prima attraverso un esame del sangue, con il quale voi medici cosa chiedete?
Noi chiediamo quello che noi chiediamo come esame del sangue è fondamentalmente per la funzionalità renale e per la probabilità di eliminare il mezzo di contrasto in maniera più semplice possibile, che non gravi sul rene. Mentre per la questione allergia cambia un po', perché non chiediamo di fatto degli esami del sangue per la questione allergia, ma facciamo un'anamnesi sul paziente, se ha una tesa allergica, se è un paziente allergico. Se è un paziente allergico, può essere allergico a determinate sostanze, a determinati cibi alimentari, è necessario effettuare una terapia desensibilizzante, fondamentalmente col cortisone, al fine di ridurre le probabilità di reazione allergica, che è comunque importante, nettamente inferiore, il gadolino nettamente inferiore come rischio di reazione allergica rispetto al mezzo di contrasto della TC.
Ecco il motivo per cui noi chiediamo al paziente di consegnare un modulo al medico di base, che è sicuramente a conoscenza di eventuali problemi patologici nel paziente, e il medico di base, compilando quel modulo, informa l'anestesista, rianimatore e il radiologo dello stato reale di salute del paziente. Senta, è arrivato un messaggio, mi creda, ho difficoltà a leggerlo, perché mi sembra una cosa strana che non ho mai sentito. È vero che in alcune strutture viene utilizzato come mezzo di contrasto il succo di ananas?
Sì, questo è stato radiologico, questo è stato un articolo di un report di un mese fa. Non è stato chiaro questo articolo, mi fa piacere questa domanda, perché mi fa piacere chiarirla, insomma.
Aspetta, dico in particolare per italiare il fegato e pancreas, giuro che è la prima volta che la sento.
Ah, dai, no, sai che è importante, interessantissima domanda, mi fa piacere che l'abbia fatta, perché non ci avrei pensato a dirla, perché mi ero dimenticato. Però ricordo benissimo la dottoressa Gualtieri di Bologna, che fece un report un mese fa, circa 4 domeniche fa, è venuta fuori questo
report della Gabbanelli.
Sì, sì, bravo, adesso è la domenica. È venuto fuori questo messaggio non sbagliato, ma sicuramente è stato frainteso. Perché? Perché si parlava di colangiorisonanza. La colangiorisonanza è un esame di risonanza magnetica senza l'utilizzo di mezzo di contrasto endoveloso, al fine di studiare le vie biliari epatiche e pancreatiche, nello studio dei calcoli piuttosto che nello studio dei tumori. Cosa succede? Che si utilizza senza mezzo di contrasto paramagnetico, quindi senza contrasto in vena,
senza il gadolino,
esatto. Solo che cosa succede? Perché sfrutta una particolare proprietà della risonanza magnetica di studiare e di enfatizzare i liquidi fermi, quindi non il sistema cardiocircolatorio, quindi non il sangue, che è un liquido in movimento, che non dà un segnale di risonanza magnetica se non quando andiamo a cercare quel segnale lì, ma i liquidi fermi. I liquidi fermi quali sono? Quelli appunto delle vie biliari intraepatico-pancreatiche, che se dilatate sono ripieni di bile e quindi di un liquido di fatto fermo che non si muove, e anche di tutto l'apparato gastroenterico, il liquido nello stomaco, il liquido nell'intestino. Cosa succede? Che molte volte per studiare solo le vie biliari si esegue appunto questo esame di colangiogramma, e molte volte quello che ci disturba sono i liquidi fermi anche nello stomaco e nell'intestino. Cosa succede allora? Per eliminare questo segnale di iperintensità di risonanza magnetica, che poi è quello che ci fa fare la diagnosi, del segnale brillante, il segnale bianco di risonanza magnetica quando guardiamo la risonanza magnetica, si può far bere un bicchiere di succo di ananas piuttosto che di mirtillo,
sì,
che a parte, essendo dotato di proprietà ferromagnetiche, a parte il segnale. Quindi quello per lo stomaco ci compariva iperintenso, cioè bianco, che ci poteva confondere per lo studio delle vie biliari, che dell'albero biliare, di iperintensità, viene abbattuto. Quindi di fatto la differenza è, ormai noi non lo utilizziamo, prima però ovviamente si utilizzava, è vero, prima, ma io forse non l'ho conosciuto, un mezzo di contrasto ferroso che veniva acquistato come quello endovena, che costava tanto, per cercare di abbattere questo artefatto, questo problema. Ma ormai con le nuove macchine, col Tesla e mezzo, con quello che ci siamo detti prima, ormai è un problema che non c'è più, cioè riusciamo tranquillamente a fare una colangiogramma senza quel contrasto ferroso, che ormai non si compra più, non viene più utilizzato, quindi non spendiamo per quel contrasto. È anche vero che se avessimo in frigo dei brick di succo di mirtillo piuttosto che di ananas, potremmo far bene al paziente, migliorare nettamente la qualità dell'immagine, non cambierebbe i fini diagnostici, ma migliorare la qualità dell'immagine. Quindi nella sostanza quello che si fa adesso è, non si usa e quindi non si spende e non si usa. Si potrebbe usare spendendo nulla, spendendo 50 centesimi, neanche 20 centesimi a paziente, e migliorare la qualità dell'immagine. Ma questo è il messaggio: non viene utilizzato il mirtillo al posto di un mezzo di contrasto, ma viene utilizzato il mirtillo al posto di nulla, di quello che ormai non si usa più. Si potrebbe riutilizzare per migliorare l'immagine, ma non utilizziamo un mezzo di contrasto che ci costa,
sì,
che costa lo Stato, che costa l'azienda, al posto del succo di mirtillo. E questa è la differenza sostanziale, che è il messaggio che non è passato.
Quindi vediamo se ho inteso. Per determinate diagnosi, abbiamo detto pancreas
e vie biliari,
anziché iniettare il mezzo.
No, il mezzo di contrasto in vena non si usa.
Non si usa il mezzo di contrasto in vena,
quindi si fa un esame senza mezzo di contrasto.
Facendo bere al paziente.
No, si potrebbe anche far bere al paziente in più,
sì,
un po' di solo di meno per migliorare l'immagine. Ma di fatto nella pratica clinica, ad esempio, noi non lo utilizziamo, ma non è che usiamo un altro contrasto che costa,
sì, ho capito,
al posto del mirtillo
o bevuta di mirtillo,
che sicuramente migliora la qualità dell'immagine.
Dottore,
però il messaggio è: non utilizziamo un mezzo di contrasto che costa,
sì,
verso un succo di mirtillo che invece ci costerebbe 20 centesimi. E questo è il messaggio che non è passato.
Dottor Marini, guardi, questa è la prima che sento. Complimenti al signor Stefano che ha mandato questo messaggio chiedendo questa informazione. Direi che siamo alla seconda pausa pubblicitaria. Quindi diamo la linea a Radio Barbagia. Vi ricorderò i numeri di telefono rientrando in trasmissione. A voi la linea.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Sono 391 1724 686. Potete mandare anche un sms, per mail potete scriverci a cedian@cedian.it o porre requisiti anche sulla pagina Facebook del nostro centro diagnostico, che è Cedian Centro Diagnostico per l'appunto. Dottor Marini, si sente parlare di risonanze magnetiche aperte, risonanze magnetiche chiuse, di claustrofobia, di gente che scappa appena vede la macchina, se ne sentono di tutti i colori, peraltro tutte nere, mi risulta. Ci racconta qualcosa?
Certo. Cosa succede? La risonanza magnetica, abbiamo detto, è un grosso tubo che il massimo del suo campo, il massimo della performance la dà al centro di questo grosso tunnel, che è lungo circa un metro. Quindi è vero che ci sono delle problematiche di claustrofobia e di incompatibilità di alcuni pazienti. Quindi cosa si è cercato di fare? Si è cercato di fare di ridurre questo senso di claustrofobia, questo senso di chiuso. Quindi sono venute fuori tante risonanze magnetiche aperte, cioè con una via di fuga almeno laterale. Il problema è questo, che un altro piccolo messaggio che deve essere chiaro, che deve passare. È vero che la risonanza magnetica aperta ha minore problematiche appunto di claustrofobia, ma è anche vero che per proprietà proprio costruttive e fisiche dell'immagine di risonanza magnetica è impossibile. Più la risonanza è chiusa, più un campo omogeneo, più si può salire di campo magnetico, come abbiamo visto prima, maggiore sarà la qualità, cosa che non è fattibile con una risonanza magnetica aperta. Quindi risonanza magnetica aperta sì, esiste, però sempre basso campo, massimo 0,2-0,3 Tesla, quindi per studi articolari, per studi non super approfonditi, ma per studi di qualità superiore, sempre risonanza magnetica chiusa, magnete chiuso, magnete con alto campo, che non può essere, costruito proprio fisicamente aperto.
Ecco, dottor Marini, vediamo di capire. Quindi lei mi sta dicendo, le risonanze magnetiche aperte, per ragioni fisiche, della fisica,
sì,
materia scientifica,
non possono avere un campo
di forza limitato,
per quello, perché
si fa fatica a chiudere l'anello del campo magnetico,
esatto, per creare un campo magnetico di alta densità
omogeneo. Però con il basso campo magnetico si riescono, o meglio, le risonanze aperte, quindi quelle adatte a chi soffre di claustrofobia, hanno un basso campo, perciò hanno i pro e i contro.
Ecco.
I pro sono che il 40% delle persone che soffrono di claustrofobia con la risonanza magnetica aperta, energica come quella che abbiamo al CEDI, al centro diagnostico di Nuoro, queste persone sicuramente non hanno difficoltà o ne hanno decisamente meno. Il limite però è che esami particolarmente approfonditi, ad esempio quale l'encefalo, ad esempio per poter diagnosticare la sclerosi multipla, devono essere fatti per esami con le macchine ad alto campo, e pertanto il paziente che soffre di claustrofobia probabilmente verrà sedato, immagino.
Ecco, altro messaggio importante, precisazione importante: un esame dell'encefalo, un esame del midollo deve essere eseguito in alto campo e può essere eseguito in sedazione, quindi un paziente sedato che può non collaborare per eseguire l'esame, basta che rimanga fermo, sedato, sistemato per bene, può eseguire l'esame. Ci sono invece esami, facciamo l'esempio del succo di mirtillo per lo strumento dei biliari, del fegato e del pancreas, che è un esame di risonanza medica che deve essere fatto con la collaborazione del paziente, perché ci sono delle sequenze che vanno fatte a respiro sospeso. Quindi necessità di alto campo, necessità della risonanza magnetica quindi chiusa, ma necessità del paziente collaborante, quindi esame non eseguibile in sedazione, perché se no non collabora con i respiri. Quindi ci sono delle tipologie di esame che sì, si devono fare in alto campo e si possono fare in sedazione, ma altre volte quando poi vi sentite dire ma è il mio vicino di casa ha fatto la risonanza magnetica ad alto campo del recepto in sedazione, allora perché non fate la risonanza magnetica del fegato in sedazione? Io sono più antipatico del mio vicino di casa, ma ci sono esami che si devono eseguire in alto campo, esami che si possono fare in sedazione, esami che non si possono fare in sedazione.
Quindi anche questo è importante saperlo. Quindi sintetizzando, abbiamo le macchine a basso campo che possono essere aperte e che servono a quel 40% di pazienti che hanno sofferenze claustrofobiche. Però la limitazione di queste macchine è che alcuni esami non li possono fare proprio per ragioni fisiche.
Esatto.
E macchine invece ad alto campo che possono fare sì tutti gli esami, ma che vengono rifiutate da quel famoso 40% di pazienti. Poi è vero anche che le macchine a basso campo comunque diagnosticano perfettamente tutto ciò che è articolazione, né più né meno come le macchine ad alto campo.
E comunque nell'addome, dove serve, come dicevo, la stretta collaborazione del paziente, la tomografia computerizzata sostituisce una gran parte degli esami e ci dà già un'indicazione diagnostica che non necessita di risonanza magnetica.
La tomografia computerizzata, cioè la TAC,
dove non c'è nessun dramma di claustrofobia, in quanto il tubo è molto sottile, quindi non c'è nessuna problematica di claustrofobia.
Per intenderci, la differenza tra la chiusura della risonanza magnetica e l'attack è che il tubo della risonanza magnetica, lei ha appena detto, è circa un metro di profondità. Uno entra in un cilindro di un metro di profondità. Nell'attack invece è praticamente aperta, perché sarà
30 centimetri.
Esatto. E le controindicazioni per la risonanza, le limitazioni
fondamentali sono il pacemaker, anche se ormai il pacemaker ovviamente può andare, essendo un alto campo magnetico, essendo un apparato metallico, può essere starato completamente dall'alto campo magnetico, quindi assolutamente i pacemaker di vecchia generazione assolutamente non possono entrare in risonanza magnetica. Ormai da ormai più di 5-6 anni stanno iniziando a impiantare i pacemaker compatibili con la risonanza magnetica, ma sempre valutazione dal cardiologo, elettrofisiologo, prima della risonanza magnetica, che ci confermi la presenza di un pacemaker compatibile, esatto, e ricalibrazione dopo l'esame di risonanza magnetica. È necessaria la ricalibrazione per evitare problematiche poi in futuro. Altre controindicazioni assolute sono le clip metalliche nel recente intervento, soprattutto per neurochirurgico, anche qui clip metalliche grossa calamita, potenzialmente dislocabili. Dopo un po' di tempo, almeno
di serpente dislocabili, cosa vuol dire?
Da questo grosso calamitone, se metto un paziente che è stato recentemente trattato neurochirurgicamente oppure con uno stent metallico cardiologico per infarto, per infarto, c'è il rischio che nei primi 3-6 mesi ci sia una potenziale dislocazione dello stent metallico,
cioè
che si sposti con eventuali danni che potete immaginare.
Ricordo aneddoti del nostro capotecnico di radiologia, al CEDIA abbiamo 3 tecnici di radiologia e c'è il loro capotecnico che ha molta esperienza, credo che abbia lavorato una ventina d'anni anche al Bronzo di Cagliari, che raccontava di episodi in cui infermieri hanno portato barelle non a magnetiche, cioè in alluminio, ma barelle in acciaio, che sono state letteralmente strappate dalle mani e si sono incollate alla macchina di risonanza
al centro del ambiente dove c'è il massimo di campo magnetico, e per tirarle via
bisogna spegnere la macchina.
Non spegnere la macchina come si fa la sera,
abbassare
completamente il campo magnetico con tutte le problematiche del caso
e con un danno economico eccezionale.
Non solo, è anche un danno teoricamente, come tu entri con la barella piuttosto che con la sedia metallica, piuttosto che con la bombola dell'ossigeno, succede anche con la bombola dell'ossigeno, da quel momento in cui parte, che viene attirata, quello che trova nel suo tragitto
non si passa via,
c'è anche una persona.
Esattamente. Tant'è che per legge devono esserci dei cercametalli negli ambienti di risonanza,
sì,
si controlla il paziente con un cercametallo.
Esatto, anche altra controindicazione relativa del sonno. Comunque finiamo qui, pacemaker compatibile può eseguire risonanza magnetica, pacemaker non compatibile non potrà mai eseguire una risonanza magnetica, mentre clip metalliche o stent dopo un tot tempo, almeno 3 mesi di stent cardiaci, 6 mesi le clip metalliche neurologiche, poi si crea una situazione di fibrosi, una situazione di inglobamento di questi device impiantati, che possono anche loro eseguire successivamente la risonanza magnetica. Attenzione alle schegge metalliche, non tanto in assoluto la scheggia metallica, ma schegge metalliche che ne sono nell'occhio, nell'orbita, possono essere anch'esse dislocate, e non tanto il problema della dislocazione della scheggia, ma in base a dove è localizzata la scheggia può dare dei problemi. Mentre delle schegge metalliche sottocutanee in zone abbastanza periferiche, poco pericolose, possono tranquillamente eseguire l'esame di risonanza magnetica. Stesso problema con le protesi, le protesi d'anca, le protesi di ginocchio o varie protesi, anche queste se possono fare, ormai facciamo anche col Tesla e mezzo tutte le protesi, l'importante è che, essendo fondamentalmente metalliche, danno grossissimi artefatti metallici, quindi se dobbiamo studiare un ginocchio con protesi metallica non ha neanche senso fare la risonanza magnetica, perché gli artefatti saranno assolutamente superiori al potere di diagnostico, al potere di...
E nemmeno l'attacco, peraltro.
E nemmeno l'attacco. O perlomeno l'attacco si può fare, ma con tutte le problematiche degli artefatti metallici dell'attacco, comunque un po' migliorabili rispetto alla risonanza magnetica.
Ora, mi viene da chiederle, a noi è capitato, sono capitati pazienti che ci hanno detto al capotecnico: guardi che io ho dei pallini di piombo, evidentemente dei cacciatori che erano sulla traiettoria sbagliata.
Esatto.
In quel caso però il piombo è magnetico, pertanto o come funziona con la risonanza a basso campo? Si
possono effettuare? Esatto, con la risonanza a alto campo, oppure dove sono questi pallini?
Se sono in zone nobili, faccio l'esempio appunto dell'orbita, piuttosto che in zone di addome o nel mediastino, dove solo la minima dislocazione può dare delle problematiche, cerchiamo di evitare l'esame di risonanza magnetica.
Ma un pallino sul quinto dito del piede sinistro, anche se si sposta di pochi millimetri, non ci crea nessun problema. E soprattutto se il pallino sta nella gamba e noi dobbiamo studiare l'encefalo, la gamba è fuori dal gantry, ovviamente è sottoposta a campo magnetico ma in maniera nettamente inferiore rispetto
al centro dell'esame. In casi come questi, comunque, eventualmente la risonanza a basso campo può aiutare.
Assolutamente sì.
Va bene, direi che è stato abbastanza chiaro. Mi sto chiedendo chi è quel cacciatore che si spara nel dito.
Poi dove partono i pallini, poi non sai mai dove ti arrivano. Molti neanche sanno di averli.
Senta, siamo quasi agli sgoccioli, ci mancano 5 minuti. Le faccio una domanda rapida. Quali sono le prospettive future della risonanza magnetica e quali sono i recenti sviluppi?
Allora, ovviamente tutto è un work in progress continuo, si cerca sempre di migliorare la qualità dell'immagine, la tipologia degli esami. Quello che si sta facendo ormai è quello di ottenere, ad esempio, nello studio della risonanza magnetica del cuore, quindi con sequenze molto rapide che possono permettersi di studiare le quattro camere cardiache, che ovviamente non possiamo bloccarle come blocchiamo il respiro, ma possiamo al massimo ridurre la frequenza cardiaca, ma con aumento della velocità delle sequenze possiamo studiare il cuore, che fino a oggi era un organo non studiabile dal punto di vista diagnostico per immagini. Invece adesso con il 9 TAC, con tanti strati, 128 strati in su, hanno la possibilità di ottenere degli studi di segmenti che possono comprendere le dimensioni del cuore oppure risonanza magnetica. Altro lo studio di sequenze, non a respiro sospeso, che invece adesso ancora alcuni tipi di sequenze sono necessarie a fare al respiro sospeso per passare le problematiche che dicevamo prima, di paziente claustrofobico oppure di paziente non collaborante, paziente con una demenza, piuttosto che un paziente in uno stato confusionale che non collabora, quindi non può eseguire determinati esami, per velocizzare appunto queste sequenze e aumentare la possibilità di eseguire più tipologie di malati.
Certo che la diagnostica per immagini, così si chiama, la radiografia, l'ecografia, l'attacco e la risonanza, ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Insomma, so che voi alla Santissima Trinità di Cagliari credo abbiate oggi il top delle risonanze magnetiche.
Abbiamo il Tesla e mezzo,
una macchina con tutti gli accessori e con anche un numero di canali più alto oggi mi fa molto piacere questo. Dunque, dottor Marini, abbiamo il tempo ancora per una domanda veloce: le applicazioni cliniche della risonanza magnetica.
Ok, le applicazioni cliniche, va bene, le abbiamo un po' elencate nel corso di così una carrellata.
Qualcuno in particolare?
Beh, sicuramente, ritorniamo alla domanda del spettatore, lo studio ad esempio delle vie biliari. Sino a poco tempo fa, per studiare le vie biliari si doveva fare un esame invasivo, una angiografia o gastroenterologica, cioè con accesso per via orale, dallo stomaco con l'endoscopio, oppure addirittura percutanea con puntura delle vie biliari. Ormai, con l'esame non invasivo, senza raggi, di 10 minuti riusciamo ad avere uno studio dell'albero biliare, dell'albero bilopancreatico, assolutamente sovrapponibile allo studio coronagiografico invasivo. Quindi sicuramente ci ha portato dei passi avanti e dei risparmi dal punto di vista di invasività, di tempi e di rischi, che sono assolutamente impagabili, insomma.
Ho capito. Vabbè, quindi per concludere, le tipologie di esami che si possono fare con la risonanza?
Fondamentalmente li possiamo distinguere in 4-5 grossi gruppi: lo studio della neuroradiologia, che ormai è una branca addirittura che si sta sviluppando a parte rispetto alla radiologia, quindi lo studio fondamentalmente di encefalo e midollo, e colonna lombare, quindi sia del midollo del contenuto che del contenuto che del contenente. Oppure gli studi muscoloscheletrica fondamentali, con tutte le applicazioni appunto nel traumatologico e nella patologia appunto articolare, quindi tutto lo studio di tutte le articolazioni, le grandi e le piccole articolazioni, lo studio nell'ambito body. Si sta sviluppando tanto la risonanza magnetica body nello studio appunto dell'addome e della pelvi, con ottimi risultati e un miglioramento delle potenzialità diagnostiche rispetto alla TC. Altro lo studio vascolare. Lo studio vascolare, c'è stato un periodo dove la risonanza magnetica sembrava potesse superare e soppiantare la TC. La TC si è presa assolutamente nuovamente dalla TAC, insomma, sì. Il suo spazio, e la risonanza magnetica invece proprio sullo studio vascolare ha un po' perso di indicazioni di utilità. Però sicuramente sulla neuroradiologia, quindi encefalo e midollo, sull'articolare senza dubbio gold standard, e nel body col giusto peso tra TAC e risonanza magnetica.
Chiudo con una asserzione e una mezza domanda. Gli ultimi ecografi che abbiamo acquistato hanno addirittura la simulazione di risonanza magnetica. Io credo che il futuro sta nella ecografia e nella risonanza magnetica, andando ormai piano piano a escludere, ma non del tutto, probabilmente almeno per molto tempo, l'attacco e la radiografia.
Si cerca sempre di ridurre appunto l'esposizione ai raggi.
Sì, esatto.
E si sta cercando e sta ottenendo, però secondo me comunque la radiologia convenzionale nelle sue indicazioni più precise e l'ATC manterranno sempre una fettina indispensabile, certo. È una fettina che secondo me non gli porterà mai via la risonanza magnetica, tanto meno l'ecografia.
Bene, dottor Marini, siamo in chiusura, la ringrazio per la partecipazione, spero di averla ancora qui come ospite con qualche altro argomento inerente alla sua specialità clinica. Lei radiologo.
Grazie a voi.
Arrivederci, buona giornata. Un saluto ai radioascoltatori. Appuntamento alla prossima puntata con il dottor Giampaolo Muzzeddu, che è chirurgo plastico. Buone cose a tutti.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.